Jukebox 900.
Buonasera a tutti e ben ritrovati a Jukebox 900 da Claudio Farinone. Oggi parliamo di un compositore che si chiama Hans Eisler e che è vissuto tra il 1898 e il 1962. Musicalmente è cresciuto nella scuola di Vienna e fu l'allievo prediletto di Arnold Schoenberg. All'inizio della sua carriera cominciò a scrivere dei brani ispirati alla dodecafonia. Dopodiché è virato verso un genere che oggi proveremo a identificare e fu il primo compositore detto compositore della classe operaia. Per approfondire la conoscenza di questo importante compositore della storia del Novecento, accogliamo il nostro ospite che voi ascoltatori di Rete 2 conoscete molto bene ed è un piacere averti con noi. Buonasera a Franco Fabbri, ben ritrovato.
Buonasera Claudio. Eccoci, sì, parliamo di questo compositore austriaco di nascita e poi tedesco soprattutto per adozione, anche per l'importanza della sua attività, prima nella Germania di Weimar e poi nella Repubblica Democratica Tedesca dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché parlare di Eisler? Beh, un po' l'hai già detto tu, fu un allievo di Schoenberg, considerato dallo stesso Schoenberg uno dei migliori. E anzi, una cosa che si sa a proposito del lavoro di Eisler è che Eisler fu il primo degli allievi di Schoenberg a seguire il maestro nell'uso del metodo di composizione con 12 note, cioè la dodecafonia. Ma insomma, un musicista che è stato allievo di Schoenberg, compagno di studi di Berg e di Webern, che è stato amico e collaboratore molto a lungo di Bertolt Brecht, che è stato forse meno amico ma comunque collaboratore di Theodor Adorno, che ha lavorato nel cinema con Joris Ivens o con Fritz Lang e alcuni fra i maggiori registi della storia del Novecento, qualche cosa di interessante deve avere, no? E in effetti poi è stato al centro anche di molte discussioni, dibattiti, controversie, specialmente in alcuni anni e in alcuni paesi, direi, soprattutto nelle due Germanie, quando erano divise, e poi in seguito anche nella Germania unificata, e anche in Italia, devo dire. C'è stato un periodo in cui si è parlato molto di Hans Eisler. E dunque suggerirei di passare a un primo ascolto che ci dia una delle dimensioni di Hans Eisler. Vi dirò poi di che cosa si tratta. È una composizione del 1940. Thank you.
Abbiamo ascoltato il bellissimo primo movimento, Invenzione, dalla Kammersinfonie Opera 69 di Hans Eisler, eseguita magistralmente, secondo me, dall'orchestra del Gewandhaus di Lipsia con Max Pommer alla direzione. Davvero bellissimo. Franco Fabri, come mai hai scelto questo brano per iniziare questo percorso attorno alla figura di Hans Eisler?
È perché riassume un po' alcuni dei temi centrali dell'attività di Eisler. Direi che si sente che è stato allievo di Schoenberg. Fra l'altro, quando Eisler decise di diventare allievo di Schoenberg, di chiedergli di insegnargli la musica, aveva ascoltato di Schoenberg soltanto la Kammersinfonie del 1906, l'opera 9 di Schoenberg, e non andò da Schoenberg a studiare perché interessato a scrivere della musica nuova, ma perché gli avevano detto che Schoenberg insegnava il contrappunto in un modo molto rigoroso. E Eisler era del tutto insoddisfatto del modo un po' alla Carlona in cui si insegnava il contrappunto, secondo lui, al Conservatorio di Vienna, no? Quindi il suo rapporto con Schoenberg fu quello della ricerca di un maestro severo. Tra l'altro, questo pezzo, questa sinfonia da camera, ha lo stesso titolo del primo pezzo di Schoenberg che Eisler abbia mai ascoltato ed è come quello per un'orchestra di 15 elementi, fra i quali c'è anche un organo Hammond, come abbiamo ascoltato, e dobbiamo ricordarci che l'organo Hammond nel 1940 era uno strumento molto nuovo. Era stato inventato dal signor Lawrence Hammond pochi anni prima, perché non sapeva più cosa farsene dei motori elettrici che questo industriale costruiva per fare quegli apparecchi per timbrare cartellino nelle aziende. Nella Grande Depressione il mercato di quegli oggetti lì era del tutto caduto e quindi Hammond disse: vabbè, vediamo se questi motori elettrici servono per costruire uno strumento elettronico, elettroacustico, insomma, questo era l'organo Hammond. Oltre a tutte queste cose, questa partitura fu usata da Eisler anche per una colonna sonora, quella di un documentario intitolato White Flood. Era in America, era a Hollywood, collaborò con alcuni progetti di ricerca sulla musica da film e anche con Hollywood, come cercherò di dirvi poi. Ecco, quindi, queste le ragioni della Kammersinfonie come primo ascolto di Eisler. E il secondo, invece, che propongo è tutt'altro genere, perché appartiene al lavoro di Hans Eisler come musicista della classe operaia, diciamo, come compositore che cerca di scrivere una musica comprensibile alle masse e usabile anche dalle masse durante le lotte politiche. Siamo nel 1931, appunto nel pieno della lotta politica nella Germania di allora. Questa è una canzone di lotta molto famosa, con il testo di Bertolt Brecht, è il Solidaritätslied, la canzone della solidarietà, e qui si vede la qualità di Eisler come compositore di questo tipo di cose, perché è una marcia, ma nella scansione ritmica manca mezza battuta. E Eisler lo fece apposta, perché pensava che gli operai in lotta non dovevano marciare così, portati dall'entusiasmo e con la testa un po' distratta, ma dovevano stare attenti a dove mettevano i piedi. E quindi quell'inciampo musicale aveva, diciamo, una funzione anche didascalica o didattica. Qui la sentiamo cantata da Ernst Busch, che è stato il principale interprete delle canzoni con i testi di Brecht, sia con le musiche di Kurt Weill che con quelle di Hans Eisler. Solidaritätslied.
Eurem Loche, das man eine Wohnung nennt, und nach einer grauen Woche folgt ein rotes Wochenende.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Kein Hunger und kein Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Erstens sind wir nicht wir alle, zweitens ist es nur ein Tag. Und zwar liegt nun auf der Wiese, was sonst auf der Straße lag.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Kein Wunder und kein Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Denn wir sind nur aufgebrochen, aus dem Dreck, der bis zum Hals uns saß. Und wir haben nur gerochen an der Blume und am Gras.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Und wir wissen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber damit kann die Sache nicht für uns bereinigt sein.
Vorwärts und nicht vergessen, unsere Straße und unser Feld. Vorwärts und nicht vergessen, wessen Straße ist die Straße, wessen Welt ist die Welt.
E questo era il lead della solidarietà di Hans Eisler dall'opera 27. Come ci dicevi Franco e come hai evidenziato, con un ritmo cangiante, no? Che non è sempre regolare, ma che in sostanza priva di metà alcune battute.
Sì, e crea un inciampo al quale bisogna stare attenti se la si canta. Questa idea, diciamo, è presente in molte delle composizioni di Eisler di quel periodo. Luca Lombardi, compositore italiano, oggi molto conosciuto soprattutto in Germania, nei paesi di lingua tedesca in generale, ha scritto un libro su Eisler negli anni 70, che è stato anche oggetto di molte letture, anche molte controversie, nel quale sostiene che l'Eisler della fine degli anni 20, dei primi anni 30, quindi di Weimar, riesce a fare una specie di quadratura del cerchio, cioè a scrivere una musica politica, anche legata alle lotte dei lavoratori di quel periodo, ma senza rinunciare a un alto livello della composizione, quindi non banalizzando la musica, ma restando sempre un compositore che aveva studiato con Schoenberg, insomma. Cosa che poi Lombardi sosteneva in quel libro può essere detta in misura minore dell'Eisler successivo, cioè a un certo punto queste due funzioni, specialmente nell'esilio americano, si separano un po', il compositore che è comunque vicino alle avanguardie e invece l'autore di musiche per il teatro di Brecht o di canzoni che invece scrive con un altro stile. Torniamo all'Eisler avanguardista, diciamo così. Nel 1941 partecipava a un progetto di studio della musica da film finanziato dalla Fondazione Rockefeller. Era quel progetto che portò poi alla sua collaborazione con Theodor Adorno e alla scrittura di un libro, Musica per il film, che è uno dei testi più autorevoli e se non altro uno dei primi, data la sua data di pubblicazione, su questo argomento. All'interno di quel progetto Eisler scrive una musica per un film del regista olandese Joris Siefens, che era già una specie di classico del cinema d'avanguardia, intitolato Regen, cioè pioggia, un breve documentario di 10 minuti, ma realizzato con una tecnica di montaggio molto particolare, tenendo conto poi dell'anno, cioè 1929. E nel 41 Eisler scrive questa composizione, 14 Arten den Regen zu beschreiben, opera 70, cioè 14 modi di descrivere la pioggia, che è di nuovo una composizione dodecafonica. Ne ascoltiamo una parte.
Thank you.
E questo era un quadro da 14 modi di descrivere la pioggia dall'opera 70 di Hans Eisler. Franco Fabbri, ascoltando questa musica, non verrebbe un'immediata associazione con la musica cosiddetta applicata, con la musica per le immagini, grazie a una generale complessità sia dal punto di vista del linguaggio musicale che dell'orchestrazione, dei timbri, della condotta?
Sì, del resto però era perfettamente adeguata al carattere sperimentale del film di Ifens, quindi altre musiche da film di Eisler sono più simili al linguaggio che in quegli anni si stava definendo della musica da film. Qui non c'era nessun bisogno, diciamo, era all'interno di un progetto sperimentale dedicata questa musica a un documentario sperimentale. Del resto Eisler aveva già collaborato con Ifens fino dal 1931 e poi continuò con successo a lavorare al cinema. Lui stava assieme a Brecht a Hollywood, quindi quale posto migliore per fare il compositore di musica da film? E non molti sanno che addirittura Eisler fu candidato al premio Oscar per una colonna sonora, un film di Fritz Lang del 1943, del quale fra l'altro il soggetto era stato scritto da Bertolt Brecht, anche se sotto falso nome. Anche i boia muoiono, Hangman also die, e non fu l'unico, insomma, Eisler fece una vasta pratica della musica da film nella Mecca del cinema americano e poi avrebbe continuato, tornato in Germania, nella Germania Est, a lavorare per il cinema, quindi fu uno dei suoi ambiti di lavoro. Ora vorrei invece passare all'Eisler autore di canzoni o comunque brani cantati su testi di Brecht, vuoi sui testi poetici di Brecht, non dimentichiamo che Brecht non è soltanto drammaturgo ma anche un poeta, vuoi anche proprio per i drammi di Brecht, le sue opere, soprattutto le opere didattiche, il Galileo Galilei, Misura per misura e tante altre opere fino agli anni in cui entrambi erano tornati in Europa. La prima la sentiamo in un'interpretazione moderna di Dagmar Krause, cantante che ha lavorato a lungo anche con il gruppo di rock d'avanguardia o di progressive rock degli Henry Cow e poi degli Art Bears, comunque tedesca, amburghese, che ha pubblicato due album molto ben riusciti di musiche, in un caso di musiche proprio di Eisler, come quello che sentiremo adesso, e un altro album invece di musiche sia di Weil che di Eisler. Direi che forse dopo Lotte-Lenya l'interprete migliore delle canzoni di Brecht, Weil e Brecht Eisler che sia esistita. Questa canzone si intitola To a Little Radio, a una piccola radio, e nasce da una poesia di Bertolt Brecht che faceva parte del cosiddetto Hollywood Songbook, brevi poesie scritte da Brecht durante l'esilio americano. E in questa canzone il soggetto parlante prega la propria piccola radio di non guastarsi, perché questa radio gli permette di ascoltare anche le trasmissioni e le notizie che riguardano il nemico, cioè in questo caso intende i nazisti, il Terzo Reich, ma ugualmente vuole rimanere informato, vuole sentire quello che sta succedendo. È un breve gioiellino di poco più di un minuto.
Was not to break the radio tubes inside me. From house to boat, from boat to train held tight, so that my enemies could still address me. Right where I slept, and much to my dismay, last thing at night and first thing every day, about their victories, defeats for me. Oh, please do not fall silent suddenly.
E questo era To My Little Radio, alla mia piccola radio. Il testo dice: tu piccolo trabicolo che mi sono portato fuggendo, preoccupato che non mi si rompano le mie lampadine, dalla casa alla nave, dalla nave al treno, che i miei nemici continuino a parlarmi. Accanto al mio letto e alla mia pena, l'ultima volta, la notte, la prima sul presto, delle loro vittorie e delle mie preoccupazioni. Promettimi che non resterai muto nemmeno una volta.
È tutto Brecht qui. Volevo proporvi adesso la stessa canzone, però con un altro testo, che fu pubblicata da Sting nel 1987. L'anno è importante, sono due anni prima della caduta del muro di Berlino, e quindi non esisteva nessun tipo di accordo editoriale o sul diritto d'autore fra gli editori al di qua e gli editori al di là del muro. Quindi non sappiamo dire se Sting informò il proprio editore che stava copiando una canzone di Hans Eisler. È vero comunque che Sting aveva usato in un'altra occasione uno spunto di Prokofiev e invece l'aveva citato esplicitamente anche sulla copertina del disco, no? Invece qui Eisler non è per nulla nominato, ma giudicate voi dall'ascolto di questa canzone, The Secret Marriage.
Ever blessed our union, no state has ever granted us permission, no family bond has ever made us two, no company has ever earned commission, no debt was paid, no dowry to be gained, no treaty over border, land or power, no semblance of the world outside remained to stain the beauty of this nuptial hour. The secret marriage vow is never spoken, the secret marriage never can be broken. No flowers on the altar, no white veil in your hair, no maiden dress to alter, no Bible oath to swear. secret marriage never can be broken.
Ooh. Era il 1987, questo era il secondo album di Sting, secondo me tra i più belli, Nothing Like the Sun. Franco, quando ti riferivi alla citazione dei temi di Prokofiev da parte di Sting, immagino tu lo facessi per l'album The Dream of the Blue Turtles e il brano celeberrimo era Russians, no?
Sì, era credo il luogotenente Kije, quel tema sì. Lì. Sì, 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 precisamente, ma addirittura Sting in quel caso aveva messo sulla copertina dell'album il piccolo pentagramma che diceva grazie a Prokofiev per questo tema, cosa che non ha fatto con Eisler. Volevo proseguire di nuovo a partire dallo Hollywood Songbook, cioè queste poesie di Brecht scritte durante l'esilio e musicate da Eisler. Qui il testo è in tedesco, Über den Selbstmord, cioè sul suicidio. Rovesciamo un po' la sequenza, prima lo ascoltiamo in una edizione lideristica, diciamo, con uno dei più apprezzati cantanti del repertorio lideristico dei giorni nostri, cioè Matthias Goerne, con Eric Schneider al pianoforte.
Da The Hollywood Songbook abbiamo ascoltato Sul suicidio con la bellissima voce di Matthias Goerne e Rick Schneider al pianoforte. Davvero particolare anche lo svolgimento dinamico, no? Tutto giocato sul pianissimo per poi giungere praticamente alla fine con un istante di fortissimo.
Fra l'altro era un testo che Brecht aveva già scritto e usato all'interno di una delle sue opere teatrali, anche quella con musiche di Eisler, L'anima buona di Szechuan. Però qui lo riprende come una breve lirica. La stessa canzone in una forma più abbreviata e anche con una dinamica diversa, la ascoltiamo di nuovo dalla voce di Dagmar Krause, quella che abbiamo sentito prima come interprete brechtiana, weiliana e eisleriana, ma qui prima di quel momento della sua carriera, quando era la cantante prima degli Henry Cow e poi degli Art Bears. Infatti la canzone è On Suicide, è la stessa, ma con il testo tradotto in inglese, nel primo album degli Art Bears, che si intitola Hopes and Fears, del 1978.
In such a country and at such a time there should be no melancholy evenings, even high bridges over the river.
E questa era la voce di Dagmar Krause dall'album Hopes and Fears, ovvero Speranze e Paure. Un'essenza che, pur con esiti completamente diversi, viene un po' rispettata, no, Franco? Quindi un equilibrio tra due voci, sostanzialmente.
Sì, sì, sì. Eisler in quel momento era al centro dell'attenzione di molti musicisti in Europa, compreso questo gruppo di musicisti d'avanguardia, intellettuali londinesi, e quindi l'interpretazione è abbastanza letterare. È una trascrizione dello spartito per pianoforte con un minimo lavoro di orchestrazione, ma senza stravolgere il pezzo. E questo appunto è On Suicide. Fra i musicisti che collaborarono più o meno in quell'epoca anche con gli Art Bears o con alcuni dei loro componenti come Chris Cutler e Fred Frith, c'è Heiner Goebbels. Heiner Goebbels è poi diventato uno dei principali compositori della Germania di oggi, è il direttore del Festival della Ruhr, ha avuto sue opere messe in scena nei principali teatri d'Europa, musica strumentale eseguita alla Philharmonie di Berlino e così via, no? Quindi è un compositore ormai prestigioso. Io aggiungerei che è forse uno dei migliori autori di musica contemporanea per il teatro, per il modo che ha di mettere in scena, di usare i musicisti e gli interpreti, coinvolgendoli anche nella creazione delle composizioni e dei lavori teatrali. Molto spesso ha collaborato con l'Ensemble Moderne e questo ha fatto anche per un'opera dedicata interamente a Hans Eisler, intitolata Eisler Material, che fu presentata e poi registrata anche nel 2002. Con l'Ensemble Moderne e poi con Josef Bichler, che è un attore tedesco di teatro, di cinema, di televisione, considerato uno dei migliori e più premiati attori tedeschi della generazione, diciamo, della fine degli anni 40. Da Eisler Material, che è un'opera intera, lunga, insomma, di ampie dimensioni, voglio farvi ascoltare un brano abbastanza esteso, che è un inno per bambini, di cui Brecht scrisse il testo nel 1950 come risposta al nuovo inno nazionale della Germania occidentale, della Germania federale, perché era stato deciso allora di conservare la musica di nobilissime origini, perché Haydn, del Deutschland über alles, ma Brecht non poteva dimenticare che quella musica e quel testo erano stati il motivo conduttore degli anni del Terzo Reich. E quindi propone questo inno per bambini che invece parla della costruzione di una nuova Germania che non deve essere più in alto degli altri popoli, non über alles, ma né più in alto né più in basso, e soprattutto che non deve apparire agli altri popoli come un nemico, come un potenziale assassino. Quindi un lavoro veramente molto delicato anche politicamente, che Eisler musicò subito. Bisogna ricordare che Eisler è anche l'autore dell'inno nazionale della Germania democratica, della Germania Est, no? Quindi c'è un'interazione fra il Deutschland über alles, l'inno nazionale della Repubblica Democratica Tedesca, e questo inno per bambini. E quando poi la Germania fu unificata, dopo l'abbattimento del muro di Berlino, ci fu una corrente di pensiero nelle due Germanie che propose di prendere questo come inno nazionale tedesco. Naturalmente molti non potevano digerire che il nuovo inno della Germania unificata fosse scritto da due autori comunisti come Brecht e Eisler, e quindi l'operazione non andò in porto e l'inno nazionale rimase lo stesso, ma è una composizione interessante e delicata. Fra l'altro, per i nostri ascoltatori, se vogliono andare a cercare in rete, troveranno su YouTube Hans Eisler stesso che canta questa canzone con una vocina quasi da zio buono, che probabilmente è stato il modello anche dell'interpretazione di Josef Birbichler. Quindi Anmut sparet nicht noch Mühe, eseguita dall'Ensemble Moderne con Josef Birbichler che canta e interpreta l'ultima parte. Thank you.
Anmut spart nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen, uns die anderen Völkern hin, uns die anderen Völkern hin, und nicht über und nicht unter. Anderen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein, und weil wir dieses Land verbessern, lieben und beschirmen wir's, und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern.
Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen, uns wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin, und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein, und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's, und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's, so wie anderen Völkern ihr's.
Davvero bellissimo, dolcissimo questo brano da Eisler Material. Sarebbe stato sicuramente un bellissimo inno, Franco Fabbri.
Perché no? Fra l'altro all'interno ci sono delle citazioni della melodia dell'inno, quello che Eisler scrisse poi per la DDR. Ma comunque sì, davvero, anche per la Germania unita avrebbe potuto esserlo. Ma ci voleva un po' di coraggio, forse, e che non c'è stato.
Franco Fabbri, siamo giunti quasi in conclusione di questo bellissimo percorso che oggi ci hai proposto sulla musica e sull'arte di Hans Eisler.
Beh, grazie a Hans Eisler soprattutto. Finiamo con due brani, due degli Ernst Gesänge, cioè i canti seri, che è un titolo brahmsiano. Non a caso, probabilmente Eisler adotta per questa composizione per baritono e orchestra d'archi. Ne ascoltiamo due. Uno si intitola Il ventesimo congresso e si riferisce al ventesimo congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, quello del 1956, quello della destalinizzazione. E il testo, che è di Helmut Richter, dice, lo recito perché è brevissimo: ti stringo fra le braccia, come un seme la speranza ha germogliato, sarà compiuto ora il sogno di coloro che hanno dato la loro vita per la felicità sognata a stento, vivere senza paura, vivere senza paura. E in questo modo Eisler interpreta i sentimenti di molti che vivevano in quella parte del mondo. E direi che lo possiamo ascoltare, è veramente brevissimo.
Ich halte dich in meinem Arm umfangen, wie ein Saatkorn ist die Hoffnung aufgegangen. Wird sich nun der Traum erfüllen, derer, die ihr Leben gaben, für das kaum erträumte Glück? Leben ohne Angst zu haben, Leben ohne Angst zu haben.
Da Ernst Gesenge abbiamo sentito questo brevissimo quadro dalla voce di Günther Leib, no?
Sì, interprete di questa edizione con l'Orchestra Sinfonica di Radio Berlino, e concludiamo con il brano conclusivo di questi canti seri di Hans Eisler, l'epilogo, il cui testo è di Stefan Hermlin e la musica naturalmente di Hans Eisler, una bella interpretazione. Si fa fatica a pensare che questa musica sia stata scritta nel 1962, ma i neoromantici erano ancora di là da venire. Nel 62 c'erano le avanguardie, ma Eisler spiazzava un po' tutti con questa che è l'ultima sua composizione.
Bene, Franco Fabbri, grazie davvero per essere rimasto con noi, per averci offerto questo bellissimo percorso sulla musica di Hans Eisler. Alla prossima.
Grazie a te, Claudio Farinone.
Vom Stürzen der Toten und den Stürmen, die südwärts ziehen. Denn stimmt ist's, dass groß auf sich verdunkelndes Schlaf kommt, schattender Hauch, groß wie das Seelen nach Stille, wenn nach des Lichtes Glanz der heftige Tag verschwindet. Gewiss, gewiss.